vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Spot. Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Radio Tua.
Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, ennesimo appuntamento con questa striscia Punto Biancorosso, che è tornata operativa per aggiornarvi in tempo reale su quello che sta accadendo nel pianeta biancorosso, ovvero sia nel pianeta dell'Ancona. Come ogni puntata troviamo un nostro collega nonché conduttore. Abbiamo riaperto martedì scorso con l'appuntamento con Daniele Titarelli, che ritroviamo questa sera. Daniele Titarelli, ricordiamo, firma del Corriere Adriatico, nonché conduttore del programma in onda il martedì sulle nostre frequenze. Bentornato Daniele.
Un saluto a te Stefano, ascoltatori di Radio Tua.
Allora, abbiamo aperto questo nostro ritorno parlando un po' di tutti i punti in che erano così sorti nel periodo in cui non eravamo in onda e che così tanto hanno fatto rumoreggiare i tifosi biancorossi, ma invece in questo momento dobbiamo parlare di quello che sta accadendo a livello diciamo positivo. Noi aspiriamo sempre che sia positivo. Ci sono tanti appuntamenti, quelli che sta portando avanti Miani, presidente dell'Ancona, appuntamenti importanti e poi che cosa sta succedendo? Questo lo chiedo a te.
Ma dovremmo essere finalmente giunti alle prime fumate bianche per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico. È attesa a giorni, entro fine settimana o al massimo all'inizio della prossima, la nomina del nuovo, diciamo così, probabilmente consulente di mercato, forse non ci sarà un vero e proprio DS. Lunedì dovrebbe tenersi anche l'incontro con mister Cornacchini per vedere se ci sarà la possibilità di proseguire questo matrimonio. Ricordiamo che il mister ha altri anni di contratto, ma che non c'è grande identità di vedute nel progetto, nelle strategie da attuare per la prossima stagione. Quindi dovremmo esserci dopo un mese e mezzo di stallo totale, quantomeno per quanto riguarda le figure più importanti a livello tecnico, dovremmo esserci. È un'Ancona che, ricordiamo, non ha rinnovato il contratto di Domenico Sfrappa, quindi alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Le candidature si stanno vagliando in queste ultime ore e entro l'inizio della prossima settimana, se non anche entro la fine di questa, ci dovrebbe essere la fumata bianca. In questo momento tutte le piste conducono Calaiò, che è fratello dell'attaccante insomma, che ha giocato anche in Serie A con la maglia del Napoli.
Con piste vive, piste aperte, poi sappiamo che non c'è solo magari Calaiò, è stata sondata anche qualche altra alternativa nel caso non si chiudesse con questo personaggio, molto quotato tra le altre cose, soprattutto per quello che riguarda i giovani, ma anche per i contatti che potrebbe aprire. Noi abbiamo girato, che è uscito sulla Corriere Adriatico oggi, la notizia che prima di giungere ad Ancona, appunto Calaiò avrebbe fatto una sosta a Napoli con un incontro col direttore sportivo.
Sì, in teoria dovrebbe giungere nel tardo pomeriggio Calaiò ad Ancona, perché prima aveva gli appuntamenti a Napoli con il direttore sportivo Giuntoli. Ricordiamo che Calaiò è un procuratore, quindi magari avrà qualche, tra cui ha anche il fratello ex attaccante del Napoli stesso, che adesso gioca in Serie B con lo Spezia. Dunque è un procuratore, quindi magari si sarà soffermato con il Napoli, con il suo DS Giuntoli, per trattare di calciatori, e chissà che magari non abbia anche parlato di qualche prospetto da inviare ad Ancona, magari di un amichevole da effettuare nel periodo pre-campionato. Sicuramente insomma Caraiò sta continuandosi a muovere a 360 gradi, in attesa poi magari di essere ufficialmente il consulente di mercato dell'Ancona.
Contatti che comunque sono aperti anche con altre società, si è parlato appunto di Pescara in primis, ma anche di Bologna, Empoli, e quindi questo affiancamento a società così importanti potrebbe in ogni caso portare dei benefici per quello che riguarda la prossima formazione dorica.
Sì, perché al momento sappiamo che le risorse economiche sono inferiori rispetto alla scorsa stagione, quindi è Ancona che deve puntare molto sui giovani, un progetto che lungimirante, che guardi al futuro, quindi si cercano giovani validi in grado di emergere, di consacrarsi magari ad Ancona, e si cerca appunto di instaurare una stretta sinergia, un rapporto di collaborazione con Empoli, Pescara e Bologna. Queste sono le tre società sondate negli ultimi giorni, queste ipotesi, queste possibilità sono al vaglio, così come le varie candidature del direttore sono al vaglio del presidente Davide Miani. Ognuna di queste società magari avrà offerto un determinato tipo di programma, qualcuna avrà anche suggerito nomi di timonieri nel caso in cui Cornacchini non dovesse rimanere. Quindi è il momento della riflessione per l'Ancona, della riflessione decisiva, determinante, sia per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, sia per quanto riguarda eventualmente il progetto giovani, e quindi le collaborazioni da attuare con società di categoria superiore. E poi anche di riflessione per quanto riguarda gli sponsor, perché sappiamo che sia sosteniamo che la Fondazione Unione Anconitana, Ancona 1905 stessa, è alla continua ricerca di sponsor e attende anche risposte per i contatti che sono stati avviati ormai da qualche settimana, se non da qualche mese.
Contatti anche con sponsor di un certo peso, quelli che aveva contattato lo stesso Sergio Schiavoni, di cui si era avuta notizia, altri, insomma. Ci sarebbe qualcosa che dovrebbe maturare, anche se per alcuni tempi sembrano ancora un po' lunghetti, ne si parla appunto di luglio. Intanto Marco si riallaccia un po' al discorso che abbiamo fatto, dice: io non ho capito perché Marinelli l'anno scorso aveva promesso 500, 400, 300 a Scalari, invece quest'anno mette 200. No Marco, Marinelli mantiene quello che ha promesso, quindi la scorsa stagione 500, questa stagione 400, la prossima 300, più la fideiussione per garantire l'iscrizione al campionato. Quindi Andrea Marinelli sta mantenendo tutto quello che aveva promesso nel momento in cui ha lasciato le quote societarie in mano all'Ancona. Questo è quanto. Poi dopo, anche come ha detto ieri Paolo a proposito di queste indiscrezioni che erano circolate, sono state smentite dalla società quello che riguardava appunto questa riduzione di budget. Poi si è parlato di un budget di gestione per la squadra di circa 200.000 euro, però anche qui sono notizie, se credo Daniele, non confermate dalla società.
No, sono notizie non confermate dalla società. Miani ha detto chiaramente l'intervista che ha rilasciato a noi del Corriere Adriatico martedì che il budget improntato al momento per la prossima stagione è inferiore rispetto all'ultimo campionato, con possibilità di implementarlo se le varie trattative nell'arco del tempo con gli sponsor, le trattative ancora in piedi, dovessero andare in porto. Quindi questo è stato confermato da Miani, che al momento il budget è rispetto alla scorsa stagione. Poi non si hanno certezze riguardo alle cifre. È logico che pensare che al momento attuale il budget è inferiore lo si deduce anche dalle parole di Cornacchini nel corso dell'ultima conferenza stampa, dove ha detto che così è difficile avere certezze per lui, che proviene da ottimi campi di Ancona, è difficile magari trovare gli stimoli giusti, quindi su questo non ci sono dubbi. Però sono, ribadiamo, corso trattative sia per quanto riguarda nuovi sponsor, sia addirittura per accessione della società, visto che ci sono stati nei giorni scorsi degli interessamenti, qualche momento, e quindi è tutto in itinere. Sappiamo benissimo che nel calcio le situazioni possono cambiare da un momento all'altro. L'Ancona si sta guardando intorno sotto tutti gli aspetti, sta lavorando molto con Sergio Schiavoni, con i suoi contatti, con gli imprenditori di sua conoscenza, quindi tutto potrebbe evolversi magari al meglio nelle prossime settimane. Al momento, da quello che ha detto il presidente Davide Miani, è che l'Ancona avrà un budget inferiore rispetto alla scorsa stagione, ma le cifre non sono state comunicate agli organi di stampa.
Però c'è da dire che nella conferenza di Sfrappa, se non vado errato, Sfrappa abbia detto che il budget che gli era stato imposto era stato rispettato al centesimo e il budget dell'anno scorso per quello che riguardava l'aspetto tecnico sia stato superiore al 1 milione di euro. Mi pare che queste siano le cifre che abbia comunicato Sfrappa, era 1.075.000, credo c'era questa cosa,
esatto.
Aveva colpito questo particolare.
Poco più di 1 milione di euro, con la possibilità di ricevere poi contributi di 300.000 euro dalla Lega per l'impiego dei giovani e di 150.000 euro circa, mi sembra, dalle società professionistiche che hanno prestito i loro giovani ad Ancona. Quindi con un ritorno per la stagione successiva, quella che sta per iniziare, di circa 450.000 euro.
Quindi questo per far capire che non è così facile, è complesso. L'unico dato sicuro al 100% è che, seguendo appunto il contributo a scalare di Andrea Marinelli, se l'anno scorso l'ex patron aveva investito 500.000 euro, quest'anno ne investirà 400.000 euro, quindi garantirà un contributo di 400.000 euro, quindi 100.000 euro in meno rispetto all'anno precedente. La prossima stagione saranno 300.000 euro, quindi 200.000 euro in meno rispetto all'inizio, e ogni anno, insomma, bisogna far conto di questo importo a scalare, che terminerà fra 2 anni.
E poi c'è sempre ciò che ha ammesso anche lo stesso Vietti in un'altra intervista che ha rilasciato la settimana scorsa, che c'è stato qualche difetto nella programmazione, diciamo così, della scorsa stagione per quanto riguarda gli ingressi allo stadio, gli abbonamenti, gli incassi per quanto riguarda i singoli biglietti e le partite, e quindi qualche magari difetto nella programmazione, può esserci qualche disavanzo nella gestione della vecchia stagione, e quindi aggiungendo al contributo minore di Marinelli questo eventuale disavanzo, è logico che il budget per la prossima stagione non può che essere inferiore.
Dorico dice: non capisco perché si continua a dire che il budget è inferiore all'anno scorso, non mi dite che i nuovi sponsor e sponsorini non riescono a coprire i 100.000 euro in meno di Marinelli. Ecco, grosso modo penso che Dorico t'abbia risposto Daniele a proposito appunto di queste cifre che però, ricordiamo, sono sempre notizie che o trapelano o che così vengono rilasciate in qualche intervista, ma a mezza bocca, quindi non ufficiali, e per cui non bisogna prenderle così con le molle. Le notizie relative alle cifre. Di cifre se ne parlerà nel momento in cui si verrà a chiudere questa campagna di acquisizione di nuovi sponsor, che poi è una campagna che in realtà non si chiuderà mai, perché se arriva anche oltre il termine della formazione del primo budget un nuovo sponsor, non è che gli si chiude la porta, anzi si apre un portone, perché ogni sponsor che entra sono bene accetti, sono liquidità che servono al progetto e servono soprattutto a mantenere aperta l'Ancona. Io ho trovato una notizia che non c'entra niente con l'Ancona, Daniele, però mi piaceva così tirarla fuori. Ieri abbiamo tirato fuori alcune notizie del campionato di Lega Pro, però questa riguarda un'altra società marchigiana che per merito sportivo e di campo milita in una categoria superiore, e qui sorvoliamo su tutto quello che ho appena detto, però mi piace sottolineare che è arrivata seconda sia nel premio per rispetto fair play e per rispetto disciplina, quindi fair play per quello che riguarda in campo le tifoserie e disciplina per quello che riguarda il campo invece della società. È arrivata seconda partendo dall'ultimo posto.
Esatto. Mi stava sorprendendo quello che dicevi tu, perché sapevo che era nelle ultime posizioni, dico, ma forse ho interpretato male la notizia. In effetti sì,
partendo dall'ultimo posto è seconda. questo per dire un pochettino, no? Come quello che succede in giro per quello che riguarda. Allora, per quello che riguarda le sanzioni comminate, è penultima, all'ultimo posto c'è il Bari, subito sopra, in terz'ultima posizione c'è la Salernitana. Per rispetto disciplina, in ultima posizione c'è la Salernitana e in terz'ultima posizione troviamo il Livorno. Insomma, queste le squadre nel campionato di Serie B che sono a fanalino di coda per quello che riguarda il fair play. Anche questo però fa parte del gioco, sicuramente.
Sì, ognuno ha i suoi problemi. Ancora ha vinto tanti premi, diciamo, nell'ultima stagione per quanto riguarda il fair play, per quanto riguarda l'eticità, il progetto, però magari non ha risorse economiche illimitate, no? Non ha problemi economici in questo momento, visto che ha un padrone, un proprietario solido come Bellini, però nelle ultime posizioni per quanto riguarda determinati tipi di classifiche. Quindi ognuno ha i suoi problemi, dipende quali possono essere i problemi maggiori, se visti dal punto di vista dell'eticità oppure se visti dal punto di vista finanziario.
E allora, a proposito di tutte e due queste situazioni che tu ci hai appena elencato, io ho un parere te lo chiedo così, per quello che riguarda qualcosa che ruota attorno alla prima squadra, il settore giovanile che, ricordiamo, da una parte la versione nord è affidata alla Dorica Torrette, la versione sud è affidata invece alla giovane Ancona, che sono due società praticamente al di fuori dell'Ancona 1905, che hanno in comune solamente l'affiliazione ai biancorossi.
Esatto, sì, l'Ancona, quando ha ricostruito il settore giovanile praticamente da zero, si è affidata alla Dorica Torrette e alla giovane Ancona, e poi è riuscita, diciamo, a ricostruirlo, quindi piano piano, partendo da queste basi solide rappresentate da queste due società, e poi ripartite, abbiamo visto tutti che stanno arrivando anche i primi risultati importanti, visto che arrivano i successi nei vari tornei, tipo il Velox, sia per quanto riguarda gli allievi giovanissimi, ma anche la qualificazione per lo scudetto da parte dell'Under 17. Però queste due società, Dorica Torrette e Giovane Ancona, dove il presidente onorario è Sergio Schiavoni, sono delle società satellite, sono delle società in cui è stato imperniato il progetto di rifondazione del settore giovanile biancorosso, e la Dorica Torrette è fondamentale, importantissima per quanto riguarda le strutture, perché al momento, non essendoci una casa per il settore giovanile biancorosso, tutte le varie attività, o quasi tutte, del settore giovanile, per quanto riguarda le formazioni nazionali, sto parlando, ovvero Beretti, allievi nazionali, giovanissimi, eccetera, vengono svolte a Torrette. Quindi quello è stato un accordo, un rapporto strategico negli anni, perché oltre che reimpostare l'intero settore giovanile partendo da basi abbastanza solide, la Dorica Torrette ha anche le strutture indispensabili per fare calcio, perché altrimenti l'Ancona si sarebbe trovata senza possibilità di far giocare i propri ragazzi.
Allora, no, io ti ho fatto questa domanda perché lunedì scorso, dove sempre come comunicazione uscita, tra altre cose, se non vado errato, proprio anche un trafiletto sul Corriere, si parlava che ci sarebbe stata una riunione del consiglio della Dorica Torrette per i loro problemi per il discorso del bilancio con Petrolini, eccetera, e poi anche per riconfermare l'affiliazione all'Ancona. Schiavoni, tramite appunto la giovane Ancona, è stato emesso un comunicato, un bilancio generale di come è andata la stagione per la giovane Ancona, che è più che positiva, e tra le altre cose nel comunicato si legge: siamo la scuola calcio ufficiale per il bacino di Ancona Sud, e pur mantenendo la nostra autonomia resteremo affiliati all'Ancona, con la speranza che qualcuno dei nostri possa inserirsi nella Berretti e magari un giorno nella prima squadra della città. Dall'altra parte, zona nord, ti chiedevo se nel frattempo era stato emesso un qualcosa di conferma.
Sì, sappiamo benissimo che lunedì scorso c'è stato il CDA per quanto riguarda l'Ancona, del CDA della Dorica Torrette non ne abbiamo notizia. Noi sinceramente eravamo presenti, ovviamente dal punto di vista raccolte informazioni. Per quanto riguarda il CDA dell'Ancona, che si è tenuto l'Ancona Point, per quanto riguarda quello della Dori Cattoretti, sicuramente non è stato all'Ancona Point nella giornata di lunedì, poi magari si è svolto in altri ambiti, anche perché la sede sociale della Dori Cattoretti non è all'Ancona Point a Chiaravalle.
Quindi attenderemo notizie anche da questo campo, che pensiamo che anche in questo campo non ci saranno grosse novità, però insomma è giusto segnalarlo.
Lo scorso anno ci fu un problema serio con l'Ori Cattoretti, sì, che rischiava anche di creare il rapporto con Petrolini, visto che c'era venuto a creare un buco di circa 53 euro nella gestione, attribuibile secondo alcune fonti all'Ancona 1905. Quindi questo era stato un cavillo, fatto arrabbiare parecchio Petrolini. Poi ecco, non abbiamo più saputo niente riguardo la situazione amministrativa, anche perché poi penso che il vecchio consiglio direttivo della Dori Cattoretti è caduto, la mancata iscrizione della squadra al campionato di promozione, ne è sorto un altro, adesso è cambiato anche il presidente, però logicamente il rapporto, la sinergia con l'Ancona continua ad essere importante e stretta.
Bene così. Allora, visto che stiamo temporeggiando, ma non credo che riusciremo a darvi ulteriori informazioni sull'arrivo di chi ben sapete, con cui abbiamo aperto già in partenza per quello che riguarda Calaiò che giunga alla Dorica. Non ce la faremo questa sera, non credo che si riuscirà a avere qualcosa anche sui giornali domani mattina. Non lo so, tutto può essere che poi dopo le potenze e la potenzialità di Daniele e di Paolo Papili, magari in corso di serata si riesca a avere qualche news in questo senso. Quindi due notizie al volo su cui ti chiedo un commento. Intanto vi ricordo che potete anche inviarci i vostri pensieri al 334 35 20 488 sia SMS che WhatsApp, e una te la faccio subito al volo perché abbiamo parlato di riforma per quello che riguarda il calcio, di riforma in senso generale dello sport, perché ci siamo accorti di tanti problemi, tante situazioni che non sono andate bene nel corso degli ultimi anni. Un tuo giudizio sulla situazione che si è creata con il marciatore Schwarzer, che è risultato positivo a 6 mesi di distanza rispetto a quando gli erano state fatte le analisi, cioè stiamo parlando di gennaio, e il doppio referto è arrivato a giugno, proprio alla vigilia della partenza di Rio. Se questa è una riforma in senso positivo di quello che riguarda il mondo dello sport, e a noi ci siamo un po' laterali con il calcio, ma in ogni caso anche per il calcio, perché se va male per quello che riguarda gli sportivi in generale, l'AIAF poi dopo le analisi per quello che riguarda anche il mondo del calcio, insomma alla fine tutto il mondo gravita lì su queste analisi che vengono effettuate in determinati laboratori, ma non è possibile pensare che arrivino dopo 6 mesi negative, cioè e positive. Subito dopo era arrivata negativa per quello che riguarda l'atleta a gennaio, 6 mesi dopo vengono ripetute e diventano positive. Quindi un commento te lo chiedo.
Ma non conosco a fondo le modalità con cui vengono effettuate queste analisi, quindi non posso dare un giudizio in merito, però sicuramente è un po' come la giustizia sportiva nel calcio, magari se facciamo un paragone anche nel calcio ci viene magari sentenze di primo grado di un certo tenore, e poi quelle di secondo puntualmente le modificano o in peggio o in meglio in base insomma alle aspettative delle varie parti, però praticamente quando c'è di mezzo la giustizia sportiva, gli organi di controllo sportivo, non c'è mai insomma una linea comune, una condotta lineare nei vari gradi o nei vari modi in cui vengono effettuati i controlli eccetera. Si può sempre assistere a sorprese o a gradi di giudizio differenti. Resta il fatto che purtroppo stiamo parlando di un atleta che potrebbe, diciamo logicamente il condizionale fino a che non ci sarà il grado definitivo, potrebbe essere di nuovo incappato nel doping, e questo dispiace perché una volta insomma l'errore può essere anche commesso, però quando si reitera nell'errore evidentemente c'è qualcosa che non funziona, ma non è solamente il caso, insomma, di Svater. Abbiamo visto anche altri esempi nello sport. Attendiamo adesso il grado di giudizio definitivo prima di condannare l'atleta, ma sicuramente
No, ma io al di fuori infatti della condanna dell'atleta, io su questo non entro, perché può essere, può non essere, eccetera, però il fatto che venga ribaltata la situazione dopo 6 mesi, e noi abbiamo visto come va la giustizia sportiva per quello che riguarda il calcio, le penalizzazioni, la riassegnazione di punti, e poi cambia la penalizzazione da punteggio a una penalizzazione monetaria. Cioè, abbiamo visto anche in questa stagione le cose più assurde, ci siamo passati proprio, no? Nel nostro girone. Però segnali di cambiamento non mi pare che ne stiano arrivando dal mondo sportivo in generale. Poi dopo noi ci domandiamo perché ci sia disaffezione su determinati settori. Anche questo, secondo me, fa parte della disaffezione quando vedi situazioni del genere.
Sì, questo ha pienamente ragione. Io adesso anticipo un argomento, adesso vedremo nella composizione dei prossimi campionati se non assisteremo anche quest'anno alle solite novele, ai soliti ricorsi contro ricorsi. Adesso il 30 giugno scade il termine per le iscrizioni, magari qualcuno ne rimarrà fuori, però dopo verrà riammesso, quantomeno vorrà essere riammesso, ricorsi contro ricorsi, anche la situazione dei ripescaggi per arrivare al 64, vedremo a quanti colpi di scena si assisterà, quindi sono pronto a scommettere questo prima che accada. Perché è un cliché ormai visto e rivisto nel mondo del calcio, tutti dicono che la situazione cambierà, è cambiata anche la gestione politica in questo caso della Lega Pro, però sono convinto che anche quest'estate assisteremo alla solita estate calda, ma non per l'Ancona per quanto riguarda iscrizioni di pescaggi eccetera, ma per quanto riguarda le altre società che compongono questo movimento. L'abbiamo poi vissuto durante il campionato con il caso Pisa, che sarebbe stato oggetto, secondo ciò che si raccoglieva in giro, di penalizzazione esemplare. Invece oggi Pisa festeggia tranquillamente la Serie B con gravi problemi societari, perché sappiamo, insomma, che c'è in corso una diatriba tra le due sponde, che non è solo una diatriba tecnica, ma sicuramente lo è anche economica. Però il calcio funziona così, è tutto di grandi svolte in positivo, sinceramente.
Non se ne sono viste, è assolutamente su questo, infatti volevo arrivare. Intanto si rafforza anche la San Benedettese, arriva un'ala dal Chievo Verona, però qui ovviamente stiamo parlando di tutta una situazione che si sta evolvendo. Guarda, visto che siamo quasi in chiusura di questa puntata, perché più di tanto non possiamo raccontarvi, ma vi racconteremo domani, perché assolutamente domani sapremo di questo incontro che ci sarà fra pochissimo nella Dorica tra questo papabile, usiamo così, quasi direttore sportivo che si chiama Umberto Calaiò e l'amministratore delegato dell'Ancona Miani. Questo sarà l'appuntamento di questa sera, lunedì con Cornacchini, quindi in confronto con Cornacchini. Vedremo che anche lì quello che succederà. Però una notizia, anche questa, che riguarda il mondo del calcio, giusto per farci una risata, Daniele, anche questa pubblicata dall'edizione online del Corriere Adriatico, si è battuto il record mondiale con un giocatore 25enne, un difensore svedese, che è entrato nella storia del calcio beccandosi 2 cartellini gialli, quindi l'immediato cartellino rosso, espulso per flautolenza. Ecco, quindi penso che anche questo faccia parte ormai del comico del calcio. Il direttore sportivo lo ha sbattuto fuori perché secondo lui è stata una provocazione quella che ha fatto questo giocatore svedese. Insomma, io penso che ne stiamo vedendo veramente di tutto e di più, e non dobbiamo più stupirci di niente, caro Daniele.
No, avevo sentito la notizia di un'espulsione per quanto riguarda, insomma, bisogni impellenti di altro genere. Questa però non l'ho ancora nel calcio, sempre, però questa non l'avevo ancora sentita, è una notizia ulteriore, insomma, una curiosità che va ad aggiungersi nel vasto campionario di situazioni che abbiamo ascoltato.
Vedremo allora a questo punto, attenderemo questa sera quando riuscirete a raccogliere informazioni inerenti appunto a questo incontro che si terrà. Noi pensiamo intanto al nostro giardino, che è quello da coltivare molto bene. Poi, come hai detto tu giustamente, vedremo poi nel senso più ampio quello che succederà nel campionato di Lega Pro, con questa idea di ritornare a 60 squadre, quando già delle 54 precedenti avevamo già dato conto che poco più della metà, grosso modo, è in regola. Per il resto ci sono grandissimi problemi che andranno dalla disposizione dello stadio, perché quest'anno, l'abbiamo detto anche ieri, si sono giocate partite esclusivamente di pomeriggio, guarda caso in alcuni stadi, perché si sapeva benissimo che l'impianto di illuminazione era carente, o c'erano altri problemi strutturali. E come dice il presidente di Lega, nella prossima stagione questo non sarà più ammesso. Vedremo quello che succede. Intanto anche in Serie B ci sono problemi legati agli stadi per alcune formazioni che non hanno stadi a norma. Qualcuno probabilmente dovrà pagare pegno anche in questo caso, con il trasferimento della propria squadra in altri stadi. Insomma, ce ne saranno un po' da vedere. Daniele, che cosa vogliamo aggiornare ultimamente, e poi ti lascio libero per la ricerca di news. Daniele, sei morto?
Sì.
Sì, oh. No.
Non ho ascoltato, non ho sentito l'ultima domanda.
No, dicevo che su cosa vogliamo aggiornare prima che ti lascio libero con gli impegni per il giornale.
No, semplicemente ricapitoliamo la situazione biancorossa, nel senso che stiamo vivendo ore importanti per quanto riguarda la nomina del DS o operatore di mercato, che dir si voglia, visto che dovremmo esserci quantomeno entro la fine settimana, inizio della prossima, dovrebbe arrivare la cosiddetta fumata bianca. Ci siamo anche per quanto riguarda l'incontro decisivo tra Cornacchini e il presidente Miani, che dovrebbe avvenire lunedì prossimo al ritorno da parte del tecnico dalle ferie. Quindi, dopo un mese e mezzo insomma di silenzio assordante per quanto riguarda gli aspetti prettamente tecnici, ecco le prime novità. Dovrebbero arrivare il consulente di mercato, il procuratore Calaiò, sarà nella Dorica a breve, sicuramente entro fino alle ore 18. Il presidente Miani non aveva ancora incontrato il procuratore siciliano, di questo ne siamo certi. Poi adesso magari in serata dovrebbe esserci l'atteso incontro, e vedremo magari domani se ci sarà stata l'ufficializzazione insomma della nomina. È lui tra i papabili, ma ci sono anche altri nomi. Sappiamo che l'Ancona ci ha abituato a sorprese, quindi vedremo insomma quale nome scaturirà per quanto riguarda il consulente di mercato o direttore sportivo, che dir si voglia.
Ufficiosamente insomma si parla che tra sabato e lunedì dovrebbe arrivare questo nome, almeno il primo tassello per la nuova Ancona che arriverà, e magari questo tassello che possa dialogare con mister Cornacchini, se mister Cornacchini sarà il nuovo e vecchio allenatore dell'Ancona. Prima di chiudere però te la chiedo così secca, tuo parere, secondo te rimane mister Cornacchini?
Al momento è più no che sì.
Allora, più no che sì, vedremo lunedì insomma.
C'è sempre da tenere in considerazione l'affetto che lo lega alla piazza di Ancona e la stima reciproca insomma che Ancona e il presidente Miani nutrono nei suoi confronti. Miani si giocherà tutte le sue carte a disposizione per convincerlo, ma molto dipenderà, come ha sempre detto il ministro, dalle sensazioni, cioè se vedrà se avvertirà sensazioni positive, se avrà dentro di sé gli stimoli giusti per proseguire. Ecco, servirebbe una scintilla per riaccenderla. Al momento è più no che sì, però lunedì magari il presidente Miani riuscirà a trovare quella scintilla per riaccendere l'entusiasmo nel mister.
E noi ce lo auguriamo. Grazie Daniele, buon lavoro.
Grazie a te e saluto a tutti gli ascoltatori.
Lasciamo Daniele Tittarelli impegnato, perché appunto c'è questo appuntamento da seguire con l'arrivo di Calaiò nella Dorica, l'appuntamento con il presidente David Miani. Allora noi lasciamo immediatamente libero Daniele Tittarelli, vi aggiorneremo domani nel corso di Punto Biancorosso se avremo avuto ulteriori informazioni. Per adesso l'unica cosa certa è quello che vi abbiamo appena detto e abbiamo raccontato, quindi con questi appuntamenti previsti nella serata e per lunedì per quello che riguarda. Quindi sotto questo aspetto c'è da valutare assieme alla società, insieme al rio punto di Umberto Calaiò, quello che potrebbero essere il proseguo. Calaiò ha già avuto degli incontri con la società, ha presentato anche un progetto che pare abbia avuto un riscontro positivo, però David Miani non si è fermato, ha continuato giustamente avere altri contatti, anche le collaborazioni di cui abbiamo parlato con altri club per veicolare giovani nella Dorica, Pescara, Bologna, Empoli, questi quelli che sappiamo ufficialmente, la possibilità in ogni caso che se verrà confermato questo binomio Calaiò Ancona ci siano altre opportunità di apertura utilizzando proprio i canali che ha il procuratore. L'appuntamento con Giovanni Connacchini dovrebbe essere lunedì e probabilmente ci sarà anche questo incontro se tutto andrà in questa maniera, e a quel punto magari Connacchini scioglierà le sue riserve se avrà capito che il progetto potrà essere qualcosa di interessante. Si parla già anche di giocatori contattati, si tratta di Rosario Pergolizzi, ex giocatore e allenatore dell'Ascoli, ammazzato l'ultimo anno, per quello che riguarda appunto la possibilità, se invece le cose non andassero come dovesse. Poi insomma ci sono altri possibilità di mister, insomma, oltre a Pergolizzi si è parlato di Giacomo Tedesco, di Tarcisio Catanese, che è un ex biancorosso, addirittura risaliamo nel 94-95 all'Ancona targata Perotti, insomma situazioni ce ne sono. Quindi ipotesi aperte, vedremo, noi speriamo che invece rimanga tutto come è stato prospettato, magari come procuratore e direttore sportivo, adesso mettiamola un po' come consulente, l'arrivo appunto di Calaiò possa aprire quelle speranze, magari con contatti nel campionato di Serie B, vedremo. Di sicuro se invece andasse diversamente, oltre a Connacchini probabilmente partirebbe Cazzola, che ha dialogato con il Metelica, il Fano nel caso che avvenga ripescaggio sta puntando sulle Odiceglie, la Maceratese prova a chiudere con Daniele Pedrelli, Conigni nel Merino dell'Arezzo e della Pistoiese, Amlili piace al Cosenza, il Pescara potrebbe però spedire ad Ancona un mediano, Milevic del 93, il portiere Luca Savelloni in classe 95, i due erano entrambi all'Aquila. Per l'attacco spunta anche il nome di Simone Monini, classe 96, ex Teramo. Insomma, tutto è il contrario di tutto, si sta vivendo in queste ore all'ombra del Conero. Vedremo quello che sarà il futuro, intanto quello che è certo è che nessuno è fermo, la società sta lavorando, e allora lasciamoli lavorare in questo fine settimana e poi man mano vi aggiorniamo su quello che riusciamo ad avere, perché ci piace insomma darvi delle indicazioni reali, non fantasiose, per meritarci poi giustamente una smentita quando diamo eventualmente informazioni non vere, e quindi a noi ci piace insomma stare sul pezzo, come dice il nostro carissimo Paolo e Daniele Titarelli, però stiamo sul pezzo, ma sul pezzo dandovi delle informazioni reali, non queste così, insomma, non reali. Grazie a Radio Tua per l'impegno, grazie a Papile Titarelli per le notizie che veritiere, che giornalmente riportano. Complimenti per la vostra serietà. Grazie a questo amico che sottolinea questo aspetto. Noi ci proviamo a farvi arrivare notizie al limite del possibile vere. Poi magari la smentita ci sta sempre, perché alcuni sono azzardi, no? Possiamo dare in base a quello che sono le sensazioni, agli umori, a quello che viene suggerito. Poi giustamente nella stanza dei bottoni si sceglie di fare in maniera diversa, e ben venga se viene fatto in prospettiva valida per i colori biancorossi. Grazie per essere stati con noi, torneremo domani, solito appuntamento 18:30, l'ultimo della settimana, e speriamo di potervi portare già delle notizie positive. A domani.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.